Buonasera a tutti, cominciamo quasi puntuali, vi ringrazio molto, quindi ci sarà la presentazione di Paolo, lettura e poi credo che Paolo ci lascerà un po' di domande e un po' di tempo. Grazie a tutti, se c'è qualche problema, ci sono stati problemi con gli amplificatori, vi chiediamo scusa se c'è qualche pezzo che non si sente bene.
Il Vangelo di Giovanni, capitolo 11, versetto 44. Un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che lo spazio che fumo il Signore e gli assicurò il pieno di suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono tutto a lui: Signore, ecco colui che tu ami malato. Dire questo gli disse: questa malattia non può essere la morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e l'altra. Quando sentì che era malato, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero: Rabbì, poco fa in Giudea cercavo di arrivare e ci va di nuovo. Gesù rispose: non sono forse voi, Signore, del giorno? Se uno cammina di giorno, pensate, perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte, diciamo, perché la luce non è in lui. Disse queste cose e poi sedusse loro: Lazzaro, vostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliare. Gli dissero allora i discepoli: Signore, si è addormentato, si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui, che si fece pensare che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto, e io sono contento per voi di essere stato là, affinché voi crediate. Ma andiamo da lui. Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli: andiamo anche noi a morire con lui. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri, e molti giudei avevano da Marta e Maria a consolare per il fratello. Marta, dunque, con un dito di Gesù da che incontro. Maria, invece, stava sempre in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: non so che risorgerà, ma risorgerà nell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione della vita. Ti credi in me? Che se muore gli altri. Chiunque vive e crede in me, non morirà di te. Credi questo? Gli rispose: sì, o Signore, io credo che tu sei Cristo, Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Dette queste parole, andò a chiamare Maria mia sorella e la scopo mi disse: il maestro di Dio ti chiama. Udito questo, ella si alzò subito e andò da loro. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta era andata in fondo. Allora, i giudei, per aiutare a poter consolarla, vedendo Maria farsi in tre uscire a seguire lui, pensando che andasse a fianco la sua fonte. Quando Maria denunce questo, allora Gesù, Fino alla fine si riesce in piedi dicendo: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù allora porta la vita piano, e piange grande di testa, ma tutti con lei si commossa profondamente. E molto più basso mandò: dove l'avete posto? Gli disse: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in piano. Disse al mio figlio: guarda che non è male. Ma alcuni di loro disse: lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva far sì che costruito morisse. Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. E una volta contro di essa era posta la pietra. Disse Gesù: togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, ma da dare un dolore, e io ho fatto giorno. Le disse Gesù: non ti ho detto che se crederai nella parola di Dio, tolsero comunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, che mi ha fatto per me ascoltato. Io sapevo che mi ha sempre ascoltato, ma lo vedo. La gente che ti va attorno e che crede tu ne mandare. Detto questo, le do una voce: l'altro e il morto. Il morto uscì, i piedi e le mani legate in vento, e il viso a posto del giudicato. Gesù disse loro: liberate e lasciate andare.
Il brano che abbiamo ascoltato, di cui ringrazio Gabriella per la lunga lettura, è tratto dal Vangelo di Giovanni. Solo Giovanni ha la cosiddetta risurrezione di Lazzaro. Gesù, stando ai Vangeli, compie tre risurrezioni: quella di Lazzaro, quella del bambino, del ragazzino, figlio unico di madre vedova, e poi la figlia del capo della sinagoga. Quindi compie questi tre atti, e poi tre direttamente, e poi c'è una risurrezione di massa, ecco, possiamo dire così, che viene raccontata durante la passione, perché vi ricordate, quando Gesù muore sulla croce si aprono i sepolcri, c'è un grande terremoto, si aprono i sepolcri e molti morti, dice l'Evangelista, escono dalle tombe e cominciano a camminare. Quindi sono delle risurrezioni. Ma due cose: questa cosiddetta risurrezione di Lazzaro e anche le altre non sono da considerarsi fatti storici. Fossero avvenute, al massimo dovremmo parlare di rianimazione di cadaveri. Perché? Perché comunque questi tre personaggi, la figlioletta del capo di Gairo, il ragazzino figlio unico di madre vedova e Lazzaro, da lì a poco sarebbero di nuovo morti, quindi non sono risorti. Chi risorge non muore più. Questi non ci sono oggi tra di noi, quindi vuol dire che fossero stati riportati in vita, sarebbero comunque morti. Quindi non consideriamoli eventi storici fatti da Gesù, sono racconti fortemente teologici, sono racconti teologici. Gli evangelisti vogliono comunicare un contenuto. E vedremo, oggi ci fermiamo su questo episodio di Lazzaro. Anche perché li avesse veramente risorti, non avrebbe fatto loro un bel servizio. È già doloroso morire una volta, pensate due. Cioè li avesse almeno riportati in vita, è già dura morire una volta, pensate due. Quindi Lazzaro non sarebbe stato molto contento, ecco, di rivedere la luce. E poi fossero stati eventi storici, perché tre sì e miliardi di uomini e donne, bambini, no, nella storia, perché loro tre sì? Quindi consideriamoli eventi teologici e non storici. Questo è un piccolo cappello introduttivo doveroso. Cosa significa credere in Gesù? Questa è una domanda che dovremmo farci tutti noi. Cosa significa credere nell'uomo Gesù di Nazareth? Questa è la domanda capitale nel cristianesimo, nel Vangelo e in particolare in questo brano. Perché è importante dare una risposta? Perché Gesù dice, qualche capitolo prima, chi crede ha la vita eterna. Giovanni 6. E qui, Giovanni 11, 25, Gesù dice chi crede in me anche se muore vivrà. Quindi credere è un evento importante, è un fatto importante se le conseguenze sono queste. Quindi cosa vuol dire credere in Gesù? Io credo che credere in Gesù, scusate un gioco di parole, non è dare un assenso intellettuale ad una verità. Credere non è una questione di testa. Credere è un'esperienza vitale. Cioè, credere in Gesù significa decidersi di vivere, di giocarsi la propria vita sull'esempio di Gesù, ovvero credere che se vivi nella logica evangelica, la tua vita acquisisce una qualità talmente bella e grande da poter scavalcare anche la morte. Questa cosa l'ho detto tante volte. Questa qualità di vita che scavalca la morte si chiama, nel Vangelo in particolare di Giovanni, vita eterna. Ecco perché è importante credere in Gesù di Nazareth, perché credere vuol dire avere fede, se vogliamo, è qualcosa di fattuale e di e giocarsi la vita. È qualcosa di concreto, non è, questo è importante, non è assenso intellettuale. Credere ha sempre una ricaduta nel vivere, e se tu vivi in maniera evangelica vinci la morte. Questo è il centro del cristianesimo. Ma veniamo al brano. Siamo a Betania. A Betania vi abita la famiglia amica di Gesù. Importante, sono amici di Gesù. Gesù si recava spesso a Betania da questi amici, anche perché doveva trovare alloggio quando andava a Gerusalemme. Betania è vicinissima a Gerusalemme, sulle colline dietro il Monte degli Ulivi. Quindi Gesù si recava spesso sotto Pasqua a Gerusalemme, gli alloggi a Gerusalemme sotto Pasqua costavano tantissimo, quindi Gesù non poteva permetterselo. Quindi scroccava, diciamo così, la casa degli amici abitanti, che vivevano in collina, anche, quindi stavano anche bene. Di questa famiglia si parla diffusamente già in Luca 10, in quell'episodio, vi ricordate, in cui Gesù va a casa di Marta e Maria, Lazzaro non viene citato, e Marta rimprovera Maria perché Maria lo sta ascoltando mentre Marta sta spignattando e dice: senti Gesù, di qualcosa a mia sorella che mi aiuti. Quell'episodio molto simpatico. Ora anche qui bisogna fare un piccolo passo, non è, io penso che Luca non ci stia mostrando una scena di vita familiare. Qui dietro c'è qualcosa di grosso che ci invita, ci obbliga in qualche modo a fermarci. Cosa ci sta dicendo Luca in quel quadretto familiare? Che se tu cominci ad ascoltare la parola di Gesù, il Vangelo, Maria, ti metterai finalmente a servizio dei fratelli, Marta. E se cominci a metterti a servizio dei fratelli, conoscerai la vita risorta come Lazzaro. Quindi Maria, Marta e Lazzaro in realtà sono figure simboliche del discepolo. Il discepolo di Gesù, l'amico di Gesù, chi è? È quello che ascolta, si mette a servizio e ha la vita risuscitata. Quindi anche qui teniamo presente questi tre amici, in realtà sono figura del discepolo. Ma torniamo al nostro brano. Nel nostro brano il fratello Lazzaro probabilmente è una variante di Eleazzaro, un nome molto frequente nella Bibbia. El-Azzaro, Eleazzaro, significa letteralmente Dio aiuta, Dio aiuta. Questo Lazzaro è malato. Ora, doveva essere la convinzione dei discepoli di Gesù che lo stanno frequentando. Tenete conto che Giovanni, che racconta questo brano, scrive molto tempo dopo gli avvenimenti di Gesù. Giovanni scrive intorno al 100 dopo Cristo. Quindi sono già passati 70 anni dalla morte di Gesù. Ormai nella comunità è forte questa convinzione. Cioè hanno compreso veramente che chi crede, chi vive come Gesù di Nazaret, non potrà morire, vivrà in eterno. Perché vive del medesimo spirito di Gesù, e dove c'è lo spirito c'è vita. E questo questa convinzione della prima comunità cristiana ci sta dicendo, suggerendo qualcosa di importante, che in fondo non è questione tanto di credere in Dio. Cioè, l'essenza del cristianesimo non è credere in Dio. L'essenza del cristianesimo è credere nell'amore. Perché è l'amore che ti permette di scavalcare la morte. Non è l'assenso, cioè abbiamo detto, non è assenso intellettuale, non è quello che ti farà risorgere. È l'amore che, se lo vivi, ti trasformerà e ti renderà più forte della morte. Quindi chi crede nell'amore non può morire. Ecco, questa è la convinzione che circolava sempre di più nella comunità cristiana primitiva. Perché Gesù ha battuto anni su questa cosa. Finalmente forse cominciava a passare. Ora, l'amico Lazzaro sta male, dice il testo, si è ammalato, ma Gesù non si muove. È interessante questo. Infatti poi Marta lo riproverà, ma come? Perché non sei venuto prima? Lazzaro sta male, Lazzaro comincia a soffrire, comincia ad ammalarsi, anche di una malattia probabilmente grave, ma Gesù non si muove. Cosa vuole dirci Giovanni? Ricordiamo, non evento storico ma evento teologico. Che Gesù non è venuto a modificare il naturale corso dell'esistenza. Non illudiamoci. Credere in Dio, diciamo così, il nostro credere in Dio non ci preserva da malattie. Il credere in Dio non ci preserva da sofferenze legate alle circostanze naturali. Il credere in Dio non ci preserva dalla morte, no. Anche chi crede muore. Gesù non si muove. Possiamo dire che Gesù e Dio non possono nulla sulla malattia e sulla morte biologica. Dio non interviene sulla natura. Le catastrofi continuano a venire, gli tsunami continuano ad accadere, e ci si continua ad ammalare. Dio, riconciliamoci pure con un Dio impotente. Continuiamo a fare i conti con un Dio impotente sulla nostra vita biologica. Non può, non interviene. Perché? Perché Dio non dona un supplemento di salute, non dona un supplemento di vita. Ma l'amore, Dio, l'amore fa sì che questa nostra vita sia qualitativamente diversa. Cioè, non è la quantità di vita, ma è la qualità di vita che è materia divina. Capite? Dio gioca sulla qualità, non sulla quantità. Rapportarsi con Dio, entrare in contatto col divino, non ti prolunga la vita, ma te la rende, te la trasforma. Cioè la qualità, gioca sulla qualità. Questo è un altro aspetto del presente molto importante. Se no cominciamo ad avere strane, poi ci facciamo strane idee, ci facciamo come Marta, no? Ma perché si sente questo, soprattutto quando muoiono i giovani, quando muoiono i bambini, quando no? Ma perché se esiste Dio allora? Allora perché tutte le cose che ci sono si ammalano, nascono, muoiono, facciamo parte di una natura e Dio lì non entra. Anzi, Lazzaro è talmente malato che muore e Gesù non si è mosso. E quando Lazzaro muore e lo informano, allora Gesù comincia a dire: ma adesso andiamo, ma come andiamo adesso? E Gesù, interessante, non parla dell'amico Lazzaro come un morto, ne parla come uno che dorme. Infatti dice: andiamo a svegliarlo. Ma gli dicono che è morto, andiamo a svegliarlo. Quindi per Gesù non è morto, si è addormentato. Ora, questo identificare la morte col sonno è una lettura consueta nella comunità primitiva. Nella comunità primitiva non si moriva, ci si addormentava. Questo sì, si moriva biologicamente, ma da fuori la lettura non si diceva Giovanni, Carlo, Maria è morto, si è addormentato. Questa era una convinzione proprio sulla scorta di quello che Gesù ha fatto passare. Infatti i morti non venivano deposti in necropoli. Questo era il modo di seppellire dei greci e dei romani, ma venivano deposti in giardini che si chiamavano coimeterion, tradotto cimiteri, e coimeterion significa dormitori. Quindi i cristiani, visto che non morivano ma si addormentavano, venivano posti in dei dormitori per potersi riposare. Voi non troverete mai scritti cristiani in cui si parla di necropoli. È interessante questo. Al cimitero non si va come morti, ma come addormentati. E perché? Lo diremo dopo, ma guardate che nel Nuovo Testamento questo fatto che i morti, chi conosce la morte biologica in realtà non muore ma si addormenta, è una costante. Vi ricordate la figlia di Gairo? Per tutti era morta biologicamente, ma Gesù dice: ma no, ma non è morta, dorme. E poi lo deridono. Certo, perché per Gesù la vita non muore, si addormenta. Ma altri passi Matteo 27:52, prima anche Paolo usa questo non morire ma addormentarsi. Peccato che la CEI, i traduttori, quando vedono dormire mettono morire, o se dorme, l'addormentato, chi è preso dal sonno è il morto. Però è proprio stravolgere completamente il testo, ma questo è purtroppo è un problema di traduzione. Perché è passato da Gesù in poi questa idea del morire come conoscere il sonno? Perché cosa succede quando noi dormiamo? Riacquistiamo forze nuove. A volte si dice, no, sono stanco morto, andiamo a dormire e al mattino siamo freschi come una rosa e ricominciamo. Abbiamo riacquistato forze. Ecco, per Gesù la morte non è altro che il tempo per riacquistare quelle forze che ci permetteranno di vivere adesso per sempre. Quindi l'amico Lazzaro non è morto, si è addormentato. Gesù arriva a Betania quando Lazzaro è già da 4 giorni nel sepolcro. Possiamo dire, Gesù se l'è presa proprio comoda. 4 giorni. Ora, questo 4 è importante. Abbiamo visto, non so se la scorsa volta, ma quanto sono importanti i numeri. 4 è importante perché? Perché nella credenza così ebraica semitica, per 3 giorni intorno al cadavere aleggiava ancora lo spirito, ma il 4° giorno basta, se ne va, lo spirito se ne va e il morto precipita, diciamo, non l'anima, ma sì, diciamo l'ombra del defunto precipita definitivamente nello Sheol. Cioè proprio dopo il 3° giorno non c'è più speranza, lo spirito se ne va, l'ombra del defunto precipita nello Sheol, questo luogo delle ombre, appunto, dove Dio non c'è. Questa è la cultura ebraica a cui apparteneva anche Gesù. Diceva questo sulla morte: tutti muoiono e dove vanno a finire? Tutti nello Sheol. Cosa vuol dire tutti? Santi e peccatori, cattivi e buoni, indistintamente. Non è che nella cultura ebraica non c'era l'idea che il santo, il giusto andasse in paradiso. Tutti, perché la vita è questa, la vita è da giocarsi questa qui. Dopo la morte tutti precipitano allo Sheol, questo magazzino, ecco, possiamo dire, delle ombre. Tremendo, perché lì Dio non c'è. Perché? Perché Dio non si occupa dei morti, si occupa soltanto dei vivi. Quindi Lazzaro è precipitato lì sotto, perché è il 4° giorno. Ora Marta interviene, è anche abbastanza decisa. Marta doveva essere veramente una donna. Prima ha sgridato Maria perché non l'aiutava in cucina, adesso sgrida anche, ne ha per tutti Marta, cioè questa donna deve essere un po' energica. Dice, senti Gesù, ma se tu fossi stato qui, il tuo caro amico, nonché mio fratello, non sarebbe morto, perché tutto sto tempo? Tieni conto, possiamo immaginare che Marta abbia detto a Gesù, tieni conto che, non so, tu hai già riportato in vita 2 persone, la figlioletta di Gairo e anche il figlio unico di madre vedova, non è che potevi anche per mio fratello fare qualcosa. Gesù risponde con questa frase, tuo fratello risorgerà. Qui bisogna tenere presente una cosa, io vi dicevo che la mentalità comune, diciamo quella teologia classica, ecco, l'escatologia classica se vogliamo, che girava, era quella che tutti morivano e tutti precipitavano allo Sheol. Ma negli ultimi secoli, diciamo 4°-3° secolo avanti Cristo, quindi pochissimo tempo prima di Gesù, ha cominciato ad affermarsi una teologia diversa. che noi riscontriamo soprattutto nel libro dei Maccabei e in Siracide, dove qua c'è un'idea per cui, che comincia a circolare ma non è accettata da tutti, in cui soprattutto la corrente farisaica comincia a credere che, a pensare che questa cosa che i giusti vadano a finire assieme ai cattivi non va tanto, quindi Dio deve difendere i suoi. Allora cominciava a passare il pensiero, l'idea che i giusti, i buoni, avrebbero goduto alla fine dei tempi di un tempo supplementare, ma non in paradiso, qui sulla terra. Cioè alla fine dei tempi i giusti sarebbero tornati in vita e avrebbero ancora avuto un tempo supplementare per godersi la vita. Questa era l'idea di Gesù. Quando Gesù dice tuo fratello risorgerà, Marta pensa a questa idea, che i giusti sarebbero tornati per un tempo supplementare, un supplemento di vita. Non tutti ovviamente appoggiavano questa teoria, questa idea, infatti i Sadducei non ci credevano. Vi ricordate quella diatriba tra i Sadducei e Gesù? E i Sadducei gli riportano quell'episodio dei sette fratelli che si uniscono a questa donna. Quindi Marta dice, sì, lo so che mio fratello risorgerà, cioè, conoscerà questo. Ma questo tipo di speranza non è di nessun conforto per Marta. È come se dicesse, a me non frega niente, caro Gesù, di questa cosa. Perché quando mio fratello risorgerà, io sarò già morto a chissà da quanto. Io voglio adesso mio fratello con me. Lo voglio adesso. Non doveva morire. Ma se ci pensate un attimo, in fondo è la rabbia che prende tante persone che perdono dei cani. La pacca sulla spalla di una certa chiesa, professionisti di Dio, noi, quando manca qualcuno, magari chi perde un figlio, chi perde una persona cara, soprattutto in giovane età, e gli dice, su, noi crediamo nella resurrezione, ma cosa gli comunichiamo? Che conforto possiamo dare? Piuttosto il silenzio. Perché io vorrei che mio fratello fosse qui adesso, dice Marta. Quindi questa prospettare resurrezione in tempi futuri non è di conforto a nessuno. Marta si arrabbia. E io credo che noi in questi casi siamo tutti un po' farisei. Questa corrente che crede a una resurrezione futura. E Pietro, ad esempio, Pietro che scrive su queste cose, anche lui pare che segua un po' la corrente farisaica. Sentite cosa scrive nella sua lettera. Dice, il Signore dunque sa liberare dalla prova chi gli è devoto, mentre riserva per il castigo del giorno di giudizio gli iniqui. Questa è l'idea di Pietro. Vedete, Pietro in fondo ha sposato la corrente farisaica, per cui Dio castigherà i cattivi ma premierà con della vita supplementare i buoni. Pietro, che ha passato anche degli anni con Gesù, dice, libererà dalla prova chi gli è devoto, mentre riserverà il castigo nel giorno del giudizio per gli iniqui. E peggiora la situazione in 3:7 quando dice, ora i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola, riservati al fuoco per il giorno del giudizio e dalla rovina dei malvagi. San Pietro scrive queste cose. Io spero che sia stato qualcuno che ha messo in bocca a San Pietro queste cose. Comunque, Ecco, noi crediamo un po' come i farisei, un po' come Pietro, ma non come Gesù, perché Gesù al capitolo 5 scrive, come gli dice, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita, proprio l'opposto di quello che ha detto Pietro. Cioè noi crediamo più ad altre voci autorevoli, se vogliamo, come quelle di Pietro, che alla parola di Gesù. Qui Gesù sta dicendo che chi crede, abbiamo detto, chi vive come lui, chi vive nell'amore, ha la vita eterna, cioè la sua vita qui adesso si trasforma in grado da scavalcare la morte e non può andare incontro al giudizio. Perché? Ma perché è già passato adesso dalla morte alla vita, quindi non ci sarà nessun giudizio su chi è risorto, capite? Questo sta dicendo Gesù, lo dice al capitolo 5. Chi ama non va incontro al giudizio. Quindi, Gesù non risuscita i morti, ma dona vita ai viventi, qui adesso. Gesù ai suoi discepoli non ha mai promesso mondi futuri. Gesù non è l'uomo dal colpetto sulla spalla dicendo sopporta pazienza e vedrai, no. Ai suoi discepoli non promette mondi futuri, ma un presente pieno di vita. Egli è l'amore che comunica vita ai viventi qui ed ora. Continua a dire Gesù, il mio Dio è il Dio dei vivi, non dei morti. Gesù è sempre diffidente nel parlare di vita dopo la morte. A questo punto, quando vede che Marta non lo sta seguendo, perché Marta è proprio, è come se Marta avesse frequentato il catechismo, no? Il nostro catechismo, l'avesse detto tutto, e quindi, e Gesù dice, ma no, io sono la resurrezione e la vita, lo sono adesso, chi crede in me adesso, cioè chi vive sul mio stile di vita, ha la vita, gode adesso di vita risorta, e per sempre. E quando questa vita risorta, già adesso, piena ed eterna, si scontrerà con la morte biologica, ne uscirà vincitrice. Quindi Marta crede che i morti risorgeranno, Gesù crede che la vita è risorta adesso, è tutta un'altra cosa. Ora Gesù è colto a piangere. È un po' strano, bisognerebbe leggerlo in greco, perché quando il testo dice che Gesù piange, Giovanni usa un verbo che significa pianto di dolore, pianto sentito, pianto di amico, mentre tutti gli altri stanno piangendo, viene usato un altro verbo, che è proprio il singhiozzare proprio del lamento funebre, eh? Il pianto un po' da parata, no? Come forse i meridioni ci sono ancora quelle le donne, no? che piangono in questo mondo. Gesù invece piange proprio di un pianto di dolore. Ora, non so se vi siete mai accorti, ma perché piange? Cioè Gesù sta andando verso la tomba per riportare fuori il morto, sa già quello che sta facendo, perché piange? Se fra un attimo ce l'ha lì. Ecco, questo è già un piccolo indizio per dire che questo fatto non è storico, ovviamente. Che siamo su un altro piano. Il testo dice che Gesù, fremendo nuovamente in se stesso, Gesù freme, ma freme vuol dire sbuffa, quasi una rabbia. Gesù va davanti a quel sepolcro, sbuffa, è tradotto con ancora una volta commosso profondamente. Tutta un'altra cosa è la traduzione. Comunque, Gesù lì proprio ha una partecipazione proprio arrabbiata. Perché? Ma perché Gesù di fronte a quel sepolcro è incompatibile. Lui è per la vita, non per la morte. Ma deve andare per insegnare ai suoi amici il fondamento dell'amore. Quindi si reca a quel sepolcro, è vero, si reca. Per far passare un pensiero, per insegnare, ecco l'aspetto teologico. E qui usa tre verbi che sono fondamentali. Di fronte al sepolcro, i tre verbi sono: togliete, sciogliete, lasciate. Togliete, che cosa? La pietra, ma che cos'è la pietra? È il limite, la pietra segna il limite tra i vivi e i morti. Non dice togliamo la pietra. Siamo noi, Gesù vuole dirsi, che siamo noi che separiamo la morte dalla vita. Per Gesù non è così. Per Gesù la vita è fatta di nascita e di morte. Perché la morte non è il contrario della vita. La morte è il contrario della nascita, è un'altra cosa. La vita, perché sia vita, deve conoscere nascita e morte. Siamo noi che a un certo punto distinguiamo vita e morte. È tutt'uno. Per Gesù esiste la vita, solo la vita. Vita che se vissuta con un certo stile, quello di Gesù, non conoscerà, sarà eterna. La vita è una. La vita è una. Quindi siamo noi che mettiamo pesanti pietre tra i morti e i vivi. La vita non è tolta con la morte biologica, è solo trasformata, dice il prefazio dei morti. Cioè la vita, arriva la morte biologica, sì, quella arriva per tutto, ma la nostra vita non è tolta, si trasforma. Il bruco conosce la morte? Apparentemente sì, per il bruco la fine è la morte, ma in realtà è soltanto una trasformazione per trasformarsi in farfalla. Quindi la morte biologica non ci toglie la vita, ce la trasforma, di vita ce n'è una che non conoscerà la fine. Gesù dice a Marta che avanza dubbi: se credi vedrai. È interessante, se credi vedrai. Gesù ci sta dicendo che è il vedere che muove a credere. È il vedere che, no, scusate, non è il vedere che muove a credere, qui è contro tutti i miracolismi. Cioè non è perché noi vediamo cose straordinarie che ci porterà a vedere qualcosa, ma il credere che produce il vedere. Se credi, vedrai. E qui vedere è reso con un verbo che significa percezione interiore, esperienza interiore, qualcosa di profondo. La risurrezione di Lazzaro, come quella di Gesù, può essere solo esperita interiormente, solo esperita da chi ama. Se credi, credi, cioè se ami, vedi la vita trasformarsi. Se tu ti giochi la vita nell'amore, vedrai che la vita si trasforma. Allora, per questo è un episodio non storico ma teologico. Il Lazzaro risuscitato, il Lazzaro vivente, lo può vedere soltanto chi crede nell'amore. I nostri morti, noi li vediamo come viventi se crediamo nella morte, scusate, nell'amore. Capite? Questo è importantissimo, perché ha perso delle persone care. I nostri morti sono viventi, sono qui, fanno parte della vita. Noi li vediamo se crediamo nell'amore. Li sentiamo viventi con noi se crediamo nell'amore. E qui è interessante, pare che sia Lazzaro che risuscita e non Gesù che lo fa risorgere. Infatti Gesù dice solo: Lazzaro, vieni fuori, non dice risorgi. Lazzaro ha fatto tutto da sé, o meglio, perché ha ascoltato la voce di Gesù e potuto risuscitare. Giovanni 5, sempre quel capitolo di prima, importantissimo, si dice: è venuto il momento ed è questo in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. Verrà l'ora, dice Gesù, in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne usciranno. L'episodio di Lazzaro è, diciamo, il compimento e la figurazione di queste parole di Gesù nel capitolo 5. Quindi, chi è Lazzaro, in fin dei conti? Lazzaro rappresenta l'umanità, tutta l'umanità, che ha ascoltato, creduto e vissuto la parola di Gesù. Cioè, Lazzaro è un simbolo, rappresenta quell'umanità che, se ama, ha vita per sempre. Gesù ha chiamato Lazzaro il vivente, ma ad uscire chi esce da quel sepolcro? Non Lazzaro, esce un morto. Leggete il testo: il morto uscì. Uscì il morto con i piedi e le mani legate da bende e il viso avvolto da un sudario. Ma come fa a uscire un morto? Capite? Non è l'amico Lazzaro che esce da quel sepolcro. Perché? Ma perché Lazzaro è sempre stato il vivente. Lazzaro non è mai morto. È la sua carcassa che è finita in quel sepolcro. Quindi a uscire da quel sepolcro è la nostra idea sbagliata dei morti che ci portiamo dentro. Qui a uscire un cadavere simbolico, non può camminare un cadavere. Tra l'altro ha mani, piedi, tutto legato, è una mummia. Come fa una mummia a uscire? È abbastanza ridicola la cosa, Tra l'altro i giudei non avvolgevano in bende come una mummia. La sepoltura di un giudeo nell'ebraismo era coprirlo, avvolgerlo soltanto con un lenzuolo, come Gesù. Quindi questo Lazzaro è proprio tutta un'altra cosa. Questo Lazzaro mummificato ha valore simbolico, nel senso che prigioniero della morte. Il Salmo dice: mi stringevano funi di morte, ero preso nei lacci degli inferi, dello Sheol. Quindi a uscire da quel sepolcro non è l'amico Lazzaro che ha conosciuto Gesù, ma è il cadavere a cui noi siamo ancora legati, pensando che siano i nostri cari. Ma lì dentro non c'è il nostro caro, dentro quel sepolcro non ci sono i nostri morti. I nostri morti sono da sempre viventi, non hanno mai conosciuto la morte, perché hanno amato. E dove sono? Sono in Dio, perché se hanno amato e l'amore è da Dio, sono in Dio. La morte biologica li ha solo trasformati, li ha fatto spiccare un volo nell'amore di Dio. Infatti dice: scioglietelo, non sciogliete quel cadavere, scioglietelo da quel vostro concetto di morte che vi portate dentro. Lazzaro è il vivente, in quel sepolcro sta solo la vostra idea di morte. Scioglietevi da un'idea di morte come fine di tutto, lasciate andare i vostri morti. Gesù ci sta dicendo a noi, sta dicendo a ciascuno di noi: se hai perso qualcuno di caro, un amico, un parente, un figlio, lascialo andare, lascia andare il cadavere. Tu sei legato a un cadavere, lasciatelo andare. Sappiate che i vostri cari defunti sono viventi ancora prima che morissero, perché amanti come Dio, e quindi sono in Dio che è l'amore. Infatti dice: lasciatelo andare. Infatti, se ci notate un attimo, questo esce e non lo dà, non dice: Marta, senti, adesso godi tuo fratello, facciamo festa, mangiamo, beviamo. Lazzaro non apre bocca e se ne va via, lontano da tutti, lontano da Marta, lontano da Maria, lontano da Gesù. Finalmente si sono slegati da quell'idea di cadavere che pensavano essere il loro capo. No. Lasciatelo andare. Dove? Non al Padre, perché nel Padre lo è da sempre. Sono i suoi che devono lasciarlo andare senza trattenerlo nella loro mente. Quindi questo Vangelo che abbiamo ascoltato, alla fine di tutto, ci ricorda che non risorge chi muore, ma è risorto chi ha amato.
Allora, Paolo, ci dà qualche minuto ancora? Quanto puoi stare?
Quanto riescono loro a stare?
Quanto riuscite a stare, quindi fino alle 9. Cercate la pietra.